Lascio la parola a Leandro.
E io accendo. Io parlo meglio in piedi, proverò a parlare in piedi. Allora, io sono appunto quello che ha appena detto Alessio. Faccio parte, no, non si parla di così, va bene. Allora, faccio parte del FLUG, del LUG di Firenze, che ha partecipato all'organizzazione di questa cosa, e parlerò di come, in parte, comincerò a affrontare vagamente, insomma, il perché crittare la posta elettronica. Questo è il senso del mio intervento. Come si fa ad andare avanti? Ecco qua. Allora, questo è un semplice dire perché si utilizza tanto la posta elettronica. La posta elettronica sta diventando sempre più comune come mezzo di comunicazione fra comune, insomma, specialmente nel mondo occidentale, favorita dal fatto di presentare notevoli comodità rispetto alla posta cartacea, ad altri mezzi di comunicazione. Il più simile probabilmente è la posta cartacea, la posta quella comunemente conosciuta come tale. Onde per cui scusate, perché mi sto pisciando addosso. Allora, non mi ci trovo. Il suo maggiore uso determina una maggiore importanza nella nostra vita. Gli argomenti, i contenuti della posta elettronica stanno diventando sempre più fondamentali nella nostra vita. Quello però che secondo noi non è conosciuto è la debolezza intrinseca della posta elettronica per quanto riguarda la privacy. A differenza della posta cartacea, La posta elettronica sembra fatta apposta per essere intercettata, letta, memorizzata, salvata, incrociata con altri dati, perché è proprio stata fatta apposta per l'appunto. Tutto ciò che viaggia con la posta elettronica, assolutamente tutto, normalmente, è in chiaro, cioè proprio è leggibile banalmente, ad esempio con gli sniffer di cui parlava prima Alessio Frusciante, ma anche con altri sistemi molto più semplici. E il lavoro, il costo economico dell'intercettazione della posta elettronica è talmente minimo che basta avere una minima necessità di intercettare, per cui che diventa economico e valido intercettare la posta elettronica. Ora vado avanti, se ci riesco. Eccoci. Nella posta cartacea, oltretutto, da sempre, è comune spedirla chiudendola nella busta, nonostante che costi meno rispetto all'spedizione della cartolina. Esiste come sistema, la cartolina illustrata è una delle cartoline, poi si può utilizzare anche la cartolina postale, detta comunemente, che a differenza della busta costa meno, però è leggibile direttamente dal postino o da chiunque la trasporti. Mentre invece che è un sistema assolutamente pochissimo utilizzato, tranne per cose strane, mentre invece chiunque, tutti noi prendiamo, quando dobbiamo spedire una lettera, la prendiamo, la infiliamo in una busta, la chiudiamo, più o meno con la colla, ma insomma sicuramente la chiudiamo e la spediamo in busta chiusa. È un comportamento normale, un comportamento comune, ci sembrerebbe strano diversamente. Quello che secondo me è importante è che questa cosa diventi comune anche nella posta elettronica. Spedire un messaggio di posta elettronica normalmente è come spedire una cartolina, anzi è molto più facile leggere la posta elettronica che la posta cartacea. La posta cartacea, intercettarla è complicato, perché è necessario prendere in mano la cartolina, la busta, ci deve essere una persona che fa questo, la deve aprire se è chiusa, deve prendere appunti di quello che trova scritto dentro e deve prima leggerla, cosa che non si può fare automaticamente, perché non è che sia una scansione del contenuto, e poi anche scannerizzare un contenuto in una busta di una lettera è una cosa complessa, deve essere letta, è una cosa, e poi dopo si deve prendere appunti, archiviare questa cosa, anche se può essere archiviata in formato elettronico, però è un lavoro immane, un lavoro che veniva fatto da chi controllava fino a qualche tempo fa la vita, che aveva questo compito nella nostra società. Però era un lavoro notevole, è un po' come è ancora più difficile che intercettare le telefonate è ancora più facile, mentre invece la posta cartacea è ancora più complicata. Nonostante questo, è comune chiudere la posta cartacea ed è altrettanto comune spedire in chiaro la posta elettronica. La posta elettronica che invece appunto è estremamente comoda perché è stata pensata, realizzata, perché sia semplicissima da leggere. I programmi che leggono la posta elettronica devono avere facilità nel leggerlo, quindi è stato fatto, se voi provate a aprire i vostri file che contengono la posta elettronica, più avanti ne vedremo un esempio, si è proprio scritto tutto, la data, l'ora di spedizione, da dove è partita, il mittente, il destinatario, altri destinatari eventuali, da quali computer è passata, è scritto tutto, assolutamente tutto, cose che oltretutto i normali programmi di posta elettronica non fanno vedere, sono quelli che si chiamano normalmente IDER o intestazioni, che servono appunto per far viaggiare la posta elettronica. È vitale che ci siano queste informazioni perché questa posta elettronica possa essere distribuita correttamente. Però le stesse informazioni sono anche rendono molto facile un'archiviazione di questi dati. Siamo noi praticamente che facilitiamo il lavoro a chi ci vuole tracciare. Oltretutto stiamo parlando di informazioni digitali. Sempre digitali, non è che vengono digitalizzate, sempre digitali, onde per cui diventa comodissimo archiviarle. Oltretutto normalmente i messaggi di posta elettronica sono piccolissimi file, dell'ordine dei 10, massimo 100 K di dimensione, pensando a quanto costa un hard disk da 5 giga, che può contenere posta elettronica in quantità, dobbiamo ragionare sul fatto che molto probabilmente ognuno di noi, o perlomeno tanti di noi, hanno il proprio hard disk da 5 giga che contiene tutta la sua posta elettronica. 5 giga ora sono banalità, ora si viaggia su altri tagli. Questo è fatto. Intercettare la posta elettronica è così semplice e conveniente. I dati ottenuti, quello che è stato detto fino adesso, hanno un tale valore economico, sociale, politico, che dobbiamo presupporre, secondo me, sempre di essere tracciati, di essere intercettati. La nostra comunicazione elettronica, specialmente sulla posta elettronica, dobbiamo pensare che viene tracciata da parte di terzi. Normalmente quando si parla di queste cose un po' abituati dagli articoli di giornale cominciamo a pensare ai terroristi, cominciamo a pensare ai pedofili o altre bischerate del genere. In verità la cosa è molto più vicina alla vita comune. Dobbiamo pensare alla corrispondenza elettronica delle ditte, ad esempio. Una ditta che ha corrispondenza elettronica con paesi terzi che non sono, fra virgolette, quelli civili, anche se poi con l'introduzione di Alessio Frusciante prima abbiamo visto che anche quelli, fra virgolette, civili danno delle grosse limitazioni. Comunque, facciamo che noi parliamo, abbiamo una corrispondenza con qualcuno, dobbiamo presupporre che un terzo, almeno nell'altro paese, possa tracciare la nostra corrispondenza. Quello che io sto dicendo non sono discorsi da televisione o da hacker o cose di questo genere. Gran parte del mio intervento viene da un documento del Parlamento europeo scritto su uno studio su Echelon dove ci sono scritte esattamente queste cose. Esattamente c'è scritto che dobbiamo spingere le piccole e medie ditte ad utilizzare posta crittografata. Loro parlano evidentemente di piccole e medie, le grandi ditte hanno, se non ce l'hanno di già questa cosa, non sono più grandi, evidentemente, già da tempo, ma le piccole e medie ditte, quelle gestione familiare o piccola, che in verità poi gestiscono gran parte, specialmente in Italia, del nostro introito, la nostra vita economica, non hanno assolutamente nessuna coscienza di tutto questo e utilizzano la posta elettronica mandando documenti Word contenenti piani strategici o qualunque cosa sia, come se niente fosse, convinti, la convinzione è che quel messaggio parte dal computer proprio e arrivi nell'altro computer. In verità la cosa non sta assolutamente così. Quel messaggio parte da quel computer, ne passa attraverso sicuramente un altro, poi come minimo ce n'è un terzo e poi dopo arriva al destinatario. Fra il secondo e il terzo spesso e volentieri ce ne sono altri. E tutti gli amministratori, i root, come si dice in gergo Unix, di queste macchine, di questi computer, possono leggere tranquillamente, ma come non è una cosa complessa, è una banalità assoluta, quello che si scrivono, quello che viene trasmesso. Una soluzione. Il nascondere a terzi il contenuto di un messaggio che scriviamo per qualcuno è un'idea vecchia, evidentemente, che esiste probabilmente poco dopo, da quando c'è la possibilità di spedire messaggi. Per cui di soluzioni ne sono state pensate tante. Ultimamente, ad esempio, è venuta fuori da qualche parte, non ricordo bene dove, che per combattere efficacemente Echelon, ad esempio, potrebbe essere possibile utilizzare dialetti sconosciuti o quasi, e comunicare in dialetto. Ad esempio l'esempio faceva riferimento a dialetti sardi particolari che è difficile che vengano conosciuti al di fuori, però non è una bischerata, è una cosa comune, ora non ricordo come si chiama questo sistema, però utilizzare linguaggi inventati o poco conosciuti da pochissimi è un sistema che può essere valido. Evidentemente ha delle limitazioni perché non è forte come soluzione, qualcuno si arriva a scoprire il significato, ci sono degli studi sulle lingue, quindi si arriva al significato anche in questo caso. Altre soluzioni un pochino più collegate all'informatica, evidentemente della crittografia. La crittografia significa di rendere illeggibile il contenuto di un messaggio in qualche modo. Il qualche modo è utilizzando la crittografia a chiave, utilizzare un trio, diciamo così. C'è un messaggio, il messaggio originale, un algoritmo, cioè è la descrizione del modo con cui facciamo la modifica, e una chiave, un elemento, un terzo elemento senza il quale io non posso risalire al messaggio originale neanche conoscendo l'algoritmo. C'è qualcuno che ha difficoltà sulla parola algoritmo, sulla parola chiave? Vado avanti. L'algoritmo in informatica è la descrizione di una funzione che da dati di ingresso ti ottieni dei dati in uscita. Questa è la definizione più facile, insomma, di algoritmo. Nel nostro caso i dati di ingresso sono il messaggio originale, il messaggio in chiaro e la chiave, i dati in uscita sono il messaggio crittato. Questo è un algoritmo di crittazione a chiave. Evidentemente problemi di questo genere con l'informatica si risolvono molto bene, i computer sono sempre più veloci, sono sempre stati immensamente veloci su compiti di questo genere, ma lo stanno diventando sempre più, onde per cui questo approccio alla soluzione si coniuga bene con l'ambiente in cui ci troviamo. Questo è appunto un esempio, abbiamo un messaggio originale, abbiamo un algoritmo e una chiave e otteniamo il messaggio crittato. Evidentemente la cosa deve essere reversibile, nel senso, dato il messaggio originale con la chiave, io devo ritornare, l'algoritmo, devo poter ritornare al messaggio crittato. Sugli algoritmi la questione è estremamente complessa. La tralascio evidentemente perché sennò non si finisce più e poi perché non saprei neanche bene che cosa dire. Questo viene chiamato comunemente, vediamo se c'è addirittura, no, vado un po' in avanti, c'era uno sforzo grafico notevole. Eccoci, questo è, grazie, questo è un disegnino di quello che può essere un sistema di questo genere. Abbiamo Alessandro che si vuole parlare con Barbara senza farsi vedere, senza farsi leggere, decidono una chiave e si trasferiscono messaggi criptati, per l'appunto. Questo è il sistema di crittografia a chiave. Questo è il risultato. Questo è un messaggio in chiaro, è un messaggio normale. Come vedete all'inizio ci sono tutte queste paroline in inglese, from, return, put, pat, compagnia bella. Ci sono anche dei puntini perché sennò mi diventava 36 slide. Vedete, ci sono ad esempio il mittente, che sono proprio me, il soggetto del messaggio, il destinatario, che in questo caso è una lista, la data, la lunghezza del messaggio, non si può sbagliare, e poi il testo. Questo è il testo. Un messaggio crittato è quasi uguale. Abbiamo un soggetto, abbiamo un mittente, abbiamo una serqua di cose, via via, però poi quando si arriva al testo, il testo è questo. Evidentemente quello che si ottiene non è leggibile direttamente. Quello che c'era scritto non ve lo sto a dire perché sono appunto fatti miei. E finisce il messaggio, normalmente, in fondo, ti viene scritto fine del messaggio. Questo è un messaggio crittato. Questo fatto di avere questi header, queste intestazioni in chiaro, poi darà dei problemi che poi relativi a questo tipo di approccio alla soluzione, che comunque spiegherò più avanti. No, voglio dire un'altra cosa prima. Quello che io ho fatto per spedire quel messaggio è esattamente digitare, credo, tre tasti in più rispetto a quelli che digito normalmente per spedirlo. È più o meno quello che si fa chiudendo una busta di una lettera. Esattamente la stessa cosa, si chiude una busta per non far leggere quello che scriviamo, fondamentalmente. Probabilmente non ci pensiamo neanche più. Noi chiudiamo la busta perché la posta si spedisce in quel modo e nessun altro la spedisce in altri modi. Nella mia corrispondenza normale elettronica devo pigiare questi tre tasti in più quando scrivo. Quando spedisco un messaggio, io lavoro quasi tutto su roba testuale, quindi parlo di digitare tasti, probabilmente con programmi tipo grafico si deve andare su qualche menu, ora non ho ben presente. Però deve essere quello che è importante, che questo comportamento deve diventare estremamente comune, normale. Quando si spedisce una lettera, si chiude nella busta, si dà una leccatina alla colla e si incolla e si manda via. Quando si spedisce un messaggio di posta elettronica, invece di pigiare CTRL-CC, pigerò CTRL-C invio CP, sono quattro tasti per l'appunto, no tre, e poi CTRL-CC e spedisco il messaggio. Questo è il lavoro più grosso, quando si è imparato quello che si sta facendo, semplicemente. Questo sistema, che è questo qui della chiave, che non per nulla ho chiamato chiave unica, presenta delle debolezze intrinseche. Alcune sono comuni al sistema che parlerò più avanti, quindi le farò vedere più avanti. Però ce n'è una fondamentalmente di debolezze gravi. La chiave. L'algoritmo si è detto che deve essere conosciuto. Anche Alessio Frusciante prima l'ha detto, gli algoritmi sconosciuti, gli algoritmi chiusi non sono particolarmente apprezzati in questo campo, perché non vengono provati, quindi l'algoritmo è conosciuto, deve essere conosciuto. L'unica forza di questa cosa qui è la chiave, quindi per cui la chiave deve essere scambiata in maniera sicura, nel senso che io devo essere certo di consegnare la chiave per leggere la mia posta al mio corrispondente in maniera che nessuno me la intercetti. Evidentemente non posso utilizzare la posta elettronica, perché se gli spedisco la mia chiave in posta elettronica ricasco nella situazione di prima. Chiunque mi intercetta la posta, mi prende la chiave e mi leggerà tutta la posta da lì in poi. Per cui io devo utilizzare canali sicuri, mi devo scambiare fisicamente questa chiave con la persona con cui, col mio corrispondente, E oltretutto questo lo devo fare con tutti i miei corrispondenti, per cui se io scrivo a 40 persone, io devo avere queste 40 persone e scambiare con ognuna di queste una volta una chiave sicura. Quindi sono 40 chiavi che io devo scambiarmi in maniera sicura. Questo sistema è evidentemente in un ambiente in cui la posta elettronica la scambiamo a distanze planetarie, con persone che non vedremo mai, non abbiamo mai visto, non è un sistema funzionale. E allora cosa è successo? Qualcuno ha avuto una buona idea e l'ha applicata, qualcuno l'ha avuta e qualcuno l'ha applicata, come succede spesso, e questo Philip Zimmermann nei primi anni 90 inventò un sistema a doppia chiave. Abbiamo due chiavi. Una chiave servirà per criptare, cioè per trasformare il messaggio dal chiaro al messaggio illeggibile. È una sorta di chiudere una scatola, di chiudere la busta. Un'altra chiave che servirà per ottenere, per fare il lavoro indietro, cioè dal messaggio criptato otterrò il messaggio in chiaro. In questo caso, sforzo grafico notevole, abbiamo appunto due chiavi. Alessandro, che parla con Barbara, ha una chiave pubblica che è diversa dalla chiave privata che serve per decrittare. Sono due chiavi, fisicamente sono due file differenti nel computer. Cosa succede in questo sistema? Questo sistema è molto comodo perché cosa faccio? Io do la mia chiave pubblica alla persona con la quale voglio dialogare. Il possesso di questa chiave pubblica permette a quella persona esclusivamente di criptare, cioè di nascondere il messaggio che mi spedirà a me in un modo che solo io, non lui, solo io che ho la seconda chiave in mano posso aprire. Voi raffiguratevi una scatola che ha due ingressi, un ingresso e un'uscita. Da una parte si può solo entrare e si apre con la chiave pubblica. Si infila la chiave pubblica, si apre, si mette dentro il messaggio, si chiude. A quel punto io con la chiave pubblica non posso fare nulla, perché se riprovo posso riaprire, ma non posso prendere il messaggio perché è solo un'entrata. Dall'altra parte di questa scatola c'è un'altra toppa dove ci va solo la mia chiave privata. Questa chiave privata permette di aprire il messaggio e di leggere quello che c'è scritto dentro. In questo modo abbiamo una scatola con due ingressi. Spero che diventi chiaro che la trasmissione della mia chiave pubblica a chiunque, anche utilizzando canali non sicuri, permette di ricevere posta criptata che solo io posso leggere. Se qualcuno me la intercetta, questa chiave pubblica, non mi fa né caldo né freddo, perché lui sarà semplicemente in grado di criptarmi il messaggio per me, ma non sarà in grado di leggere i messaggi criptati per me. Torna più o meno? Domande? Va davanti? Si fa? Allora, evidentemente questa cosa sembra terribilmente complessa. Quando poi si parla di informatica, queste cose diventano sempre complesse. Io provo a dare una prova pratica di quello che si fa. Allora, ci sono sempre questi Alessandro e Barbara, che sono gli italiani di Alice e Bob, di tutti gli esempi di internet. Hanno ascoltato questa mia introduzione, mi hanno creduto e vogliono provare. Allora, cosa fa? Alessandro prende il suo programma, che permette di fare questo, e crea la coppia di chiavi. Sarà lui a creare tutte e due le chiavi, evidentemente, anche perché queste due chiavi sono unite, cioè viaggeranno sempre insieme, perdene una, no, insomma, queste due chiavi saranno sempre insieme perché l'una funziona insieme all'altra, la chiave pubblica funziona insieme a quella privata. Qui ci sono, poi dopo si parlerà dei problemi che ci sono. A questo punto Alessandro spedisce la propria chiave pubblica, come gli pare, a Barbara, e può utilizzare qualunque tipo di canale, perché quello che si è detto prima, lui spedisce esclusivamente la sua chiave pubblica. Barbara riceve questa chiave pubblica ed è in grado di usarla per crittare posta per Alessandro. Se c'è il Carlo nel mezzo che intercetta, intercetta una chiave pubblica, senza che non serve ad altro che a crittare. Addirittura ci sono dei server su internet per scambiarsi le chiavi pubbliche. A questo punto Barbara prende questa chiave che riceve, la inserisce nel proprio programma, che a seconda del programma che utilizza è diverso, può crittare il messaggio per Alessandro, quindi scrive il messaggio, utilizza la chiave pubblica per crittarlo e lo spedisce ad Alessandro. Carlo può intercettare questa trasmissione comodamente, come ha intercettato prima, intercetta anche adesso. Però che cosa succede? Che quel messaggio potrà essere letto solo da Alessandro, perché è l'unico ad avere la chiave privata. Tutta questa trasmissione, tutta questa conversazione è avvenuta utilizzando canali poco sicuri come la posta elettronica, però non c'è mai stata trasmissione di dati come si può dire, delicati. Non c'è mai stata un momento in cui una trasmissione avrebbe potuto inficiare la sicurezza delle trasmissioni successive, mai. Evidentemente, se Alessandro vuole rispondere utilizzando la stessa tecnica, vuole rispondere a Barbara utilizzando la stessa tecnica, deve aspettare che Barbara crei la sua coppia di chiavi, che a quel punto sono altre due, che Barbara spedisca la propria chiave pubblica ad Alessandro, e Alessandro potrà scrivere il messaggio e crittare tutto utilizzando la chiave pubblica di Barbara. E questo lo stesso, se Carlo sta nel mezzo, vedrà sempre lo stesso scambio di una chiave pubblica, che è liberamente, cioè che il cui possesso non significa altro che poter crittare, e un messaggio crittato da Alessandro a Barbara, per lui assolutamente illeggibile. Vi ho distrutti? No, vado avanti. Domande davvero? Sì, tanto andrei avanti, dimmi.
Non è completo, però, che questo...
Scusi.
Non so se è il momento, se vuoi ne parliamo...
Se è una domanda...
Sì, è un'osservazione più che altro. Non sono completamente d'accordo sul fatto che l'informazione non sia sensitiva e che non sia possibile un attacco in questo quadro che hai disegnato, perché... In questo quadro sono possibili attacchi del tipo cosiddetto uomo nel mezzo, no? Cioè, se c'è qualcuno nel mezzo che intercetta il messaggio, può fare un messaggio di chiave pubblica inviata a qualcuno, può alterarlo, mandare a questo qualcuno la propria chiave pubblica, far sì che il destinatario cripti usando la propria chiave pubblica, leggere i messaggi quando ritornano, criptarli con la chiave pubblica di chi ha spedito la chiave pubblica, e quindi... stare nel mezzo, derivare i messaggi e dare a tutte e due le parti l'impressione di stare facendo la cosa giusta. Questo attacco è noto, cioè è perfettamente possibile, quindi il problema della trasmissione della chiave pubblica non è così semplice e privo di rischi come forse...
In effetti lui ha tutte le ragioni, ha ragione. Quello che io stavo spiegando era il funzionamento, non il malfunzionamento della cosa, cioè io stavo parlando di una situazione, diciamo, fra virgolette, ideale, senza stare a guardare i problemi di questa soluzione che appunto vado a dire adesso. Comunque quello che dice lui è verissimo, nel senso ci può essere un terzo che fa finta di essere una volta Barbara, una volta Alessandro, che convince la Barbara e l'Alessandro di sopra di stare sempre parlando con l'altro, in verità stanno parlando con un terzo. Questo è possibilissimo, è un problema, fra virgolette, irrisolvibile da questo tipo d'approccio, perlomeno non risolvibile direttamente, ci sono scappatoie a questo tipo di problema. Alcune vengono applicate, alcune si potrebbero applicare, ma non le ho ancora viste applicare. Comunque, quali sono i problemi di questa soluzione? Ci sono svariati problemi, questo tipo di approccio. Allora, alcuni sono riservibili direttamente dall'utente, dagli utenti di questo sistema. Altri problemi possono essere risolti utilizzando altre strade, e questo si vedrà bene nei prossimi interventi. Altri usando altri tipi di programmi, altri sono problemi non risolti, cerchiamo di evitarli e basta, e altri problemi che comunque vado avanti, vi spiego più avanti. Allora, quello diceva lui è l'identità del corrispondente, io l'ho chiamato così, l'uomo in mezzo, nel senso che io non so mai se in verità il messaggio che io Alessandro spedisco a Barbara arriva in verità a Barbara davvero. Potrebbe esserci già Carlo nel mezzo, ma bisogna che già ci sia in quel momento, che sappia tutto quello che sta succedendo e che intervenga con tempismo, con quello che, quando si è già stabilito un canale sicuro in questo modo, l'intervento di Carlo dell'uomo in mezzo, l'identità, è già inefficace. Appunto, in questo caso Carlo spedisce, quando vede che Alessandro vuole parlare con Barbara, gli spedisce una chiave, intercetta questa chiave, ne rifà un'altra, la spedisce a Barbara, e gli dice: guarda, sono Alessandro, questa è la mia chiave, rispondimi pure. Barbara risponde, mi sto intrecciando questi nomi, Barbara risponde, Carlo intercetta un'altra volta, ha la chiave giusta, apre, per non far vedere che è nel mezzo, ricritta con la chiave di Alessandro, gliela rispedisce. Loro due sono convintissimi di star parlando fra di loro due, in verità c'è qualcuno nel mezzo. Ci sono dei sistemi ci sono delle soluzioni a questo problema, che è fondamentalmente quello di riuscire ad accertarsi dell'identità del corrispondente, nel senso di poter associare la chiave alla persona. Normalmente è una cosa abbastanza complessa, perché se questi rapporti avvengono solo attraverso la rete è difficile, cioè non abbiamo molti modi. Un modo, quando c'è possibilità di avere rapporti fisici, sono i PGP party, nel senso gli scambi delle chiavi. A quel punto io ti do la mia chiave, ti do eventualmente un documento di riconoscimento, un qualcosa che attesti il tuo nome, e io possa collegarlo alla tua chiave. A quel punto io so sicuramente che quella chiave corrisponde alla tua faccia, quindi quando io scrivo con quella chiave scrivo a te, però questo necessita di avere contatti fisici, come può essere qui stasera, dopo ci possiamo scambiare tutti la nostra chiave e così saremo più sicuri di quello della persona con cui stiamo parlando. Ci sono altri sistemi meno sicuri. Questa evidentemente non è una soluzione, è un aggiramento la soluzione, però del problema. Ci sono altri sistemi che sono ad esempio l'uso della fingerprint, l'impronta, una targa della chiave, è una serie di numeri un pochino più corta, le chiavi sono molto grosse, sono dei bei fan, una bella paginata di caratteri. Queste fingerprint sono un riassunto della chiave e io devo fare in modo che la mia fingerprint sia associata il più possibile alla mia attività in rete, nel senso che se io scrivo in rete messaggi da 5 anni con la solita fingerprint, sempre, io la metto in tutti i messaggi che spedisco, è plausibile da parte di un altro che la chiave corrispondente a quella fingerprint, a quell'impronta, a quella targa, come la si vuol chiamare, corrisponda almeno a quelle Andro Noferini di questi 5 anni di messaggi che circolano. Non so se mi spiego. È un po' un seminare dei sassolini che poi uno segue per più ne trova e più è sicuro che quella cosa sia verificabile. Quindi in questo caso non c'è nemmeno necessità di contatti diretti. Il web of Trust è un sistema che utilizza le firme di altri all'interno della chiave, una cosa un pochino, l'ho solo detto per sapere che esiste, perché poi dopo bisognerebbe guardare come funzionano le chiavi, le firme sulle chiavi. Comunque esiste anche un altro sistema che permette di fidarsi di un terzo, io mi fido di lui, lui si fida di lui, alla fine io mi fido anche del terzo, senza averne mai avuto rapporti. Questo è un altro sistema. Altri problemi, un altro tipo di problema molto, no, comune no probabilmente, ma sono molto, di cui se ne parla molto, è l'attacco a forza bruta, nel senso di riuscire a forzare il messaggio criptato senza saperle la chiave, senza sapere la chiave, provando, utilizzando dei metodi matematici e la potenza di calcolo dei computer, io provo ad ottenere quello che c'era scritto prima. Qui entra in gioco la lunghezza della chiave, nel senso che queste chiavi possono essere più o meno lunghe, nel senso di complesse. Più è lunga la chiave, maggiore è il tempo che ci vuole per forzare un messaggio in questo sistema. Ad esempio, prima, quando io ho iniziato a utilizzare questo PGP, non ricordo quando era, si utilizzavano chiavi di 512 bit e si pensava di essere ampiamente al sicuro. Il problema è che i computer via via diventano sempre più veloci, sempre più potenti e soprattutto l'interesse rispetto a questa cosa è sempre più alto, onde per cui le chiavi si devono un pochino evolvere nel tempo, devono diventare più lunghe. Ora, ad esempio, le chiavi più comuni sono quelle del 1024, per poi dopo arrivare a quelle dei paranoici, che quindi vanno utilizzate quelle dei 2048 bit. Questo è un altro punto importante. Con questo sistema, come si vedeva prima in quell'esempio che si faceva prima di messaggio criptato e messaggio in chiaro, si vede che fra due persone esiste una corrispondenza. Uno studio solo del traffico è importantissimo per chi vuole tracciare i comportamenti delle cose, perché ad esempio si vede quanto spesso si scrivono, a che ora, in quel giorno, la dimensione dei messaggi, il tempo di attesa fra un messaggio e la sua risposta, sono tutte cose che diventano molto importanti per chi vuole utilizzare, per chi vuole controllare, senza riuscire però a entrare dentro il messaggio. Per risolvere questo problema ci vuole un altro approccio, che è l'intervento successivo al mio, che è l'utilizzo di remailer anonimi, oppure un altro approccio, che è l'ultimo di questo che ho elencato qui, è di nascondere il messaggio all'interno di un altro, di un qualcos'altro. È possibile nascondere un messaggio, verrà spiegato nell'ultimo intervento, dentro immagini, dentro MP3, ti spedisci uno splendido MP3 a una persona, quella persona riceve un MP3, lui sa che dentro c'è qualcos'altro, a un esame esterno non si può vedere che dentro c'è qualcos'altro. In questo modo non, nessuno può sapere, vi potete scambiare le fotografie più interessanti. Voi, chi vi osserva vede soltanto un traffico di fotografie o di MP3, in verità voi vi state scambiando altre cose. Altri sistemi, diciamo, per rendere meno influente questo tipo di attacco, questo tipo di, non è proprio un attacco, ma insomma questo tipo di osservazione, è quello di fare fumo, nel senso di utilizzare la posta crittografata per qualunque tipo di comunicazione. Ci vediamo alle 3, Ctrl C, CP, e anche quel messaggio lì che potrebbe essere tranquillamente intercettato, però va a finire nel grande calderone di tutti i vostri messaggi criptati e non si capisce a chi state scrivendo criptato. Evidentemente, se voi siete in una ditta e scrivete a infiltrato@dittaconcorrente.com e solo con lui utilizzate posta elettronica, evidentemente viene un pochino, probabilmente qualcuno gli viene in mente qualcosa, o se scrivete, io ho fatto un esempio un pochino più vicino, praticamente al basista@brigaterosse.rev, e scrivete solo a lui in maniera criptata, evidentemente l'attenzione sulla vostra, sul vostro traffico diventa maggiore rispetto a se voi scrivete a tutti, all'infiltrato, al basista, alla tua mamma e alla tua ragazza, tutto criptato. Evidentemente tutto questo va a finire in un grande calderone, diventa più difficile notare la vostra corrispondenza privata, criptata. Evidentemente per ottenere questo bisogna diffondere, venire qui e chiacchierare come faccio io adesso, il più possibile l'uso della crittografia nella posta elettronica. Più persone utilizzano per più scopi possibile la posta elettronica crittografata e meno lampante, meno evidente risulta l'utilizzo da parte di chi ne può avere veramente necessità. Si parlava del parlava sempre prima Alessio, io l'unico intervento che ho seguito, scusatemi, del controllo di tutto il traffico del cinese, ad esempio. Evidentemente se lì ci fosse un'enorme quantità di posta elettronica che viaggia crittografata, diventa praticamente un controllo, diventa anche ininfluente, che diventa enorme. L'ultimo, mi sembra, non ricordo bene, comunque l'ultimo punto importante delle debolezze di questo sistema è la chiave privata. La chiave privata è l'anello debole della situazione, perché il possesso della chiave privata rende possibile leggere la vostra posta elettronica, per cui evidentemente non la dovete dare a nessuno, nemmeno al vostro gemello di latte. Non ha senso dare la chiave privata vostra a qualcun altro, non ha nessun significato, non è una questione di fiducia o meno, è che semplicemente non ha alcun senso darla. Però bisogna anche stare attenti a non renderla disponibile per sbaglio, per cui si sconsiglia l'utilizzo del far stare questa chiave privata su computer in rete o su computer di cui non siete assolutamente certi. Computer in rete in qualunque modo vi possono entrare dentro, prendono la vostra chiave privata e ve la portano via. In verità ci sono dei sistemi di protezione della chiave privata. Tutti i programmi di questo genere utilizzano, per cui la chiave privata è protetta a sua volta da una parola d'ordine, da una passphrase, come viene detta comunemente. Questa parola deve essere più lunga e complessa possibile, non si può scegliere Pippo, perché quella è la prima cosa che fanno, il nome del vostro cane, quando andrete a sceglierla. Questo è un altro punto di debolezza. Se scrivete PIP e qualcuno ve la piglia a tempo 20 secondi e ve la trovano, a quel punto, se oltretutto voi non vi rendete conto che vi hanno preso la chiave privata, continuate a scrivere e chi ha quella chiave privata vi controlla. Chiaramente stiamo parlando di software, quindi i possibili bachi in queste implementazioni sono comuni. Il PGP, non mi ricordo quale versione, aveva un problema di sicurezza notevole, perché scriveva questa passphrase ovunque e la salvava da tutte le parti. Plugin, cioè delle aggiunte per Eudora, avevano lo stesso problema, per fare degli esempi. Quindi su questo bisogna farci i conti. L'ultimo punto che volevo affrontare io è la disponibilità dei sorgenti. Credo non averlo mai sentito parlare, comunque i sorgenti sono quella cosa che il programmatore scrive direttamente quando vuole scrivere un programma, ed è una cosa leggibile, ci vuole una certa conoscenza tecnica, però è leggibile direttamente. Questi sorgenti poi vengono trasformati in qualcosa che il computer poi fa girare e diventa il programma vero e proprio. La disponibilità, cioè l'avere a disposizione questi sorgenti, è l'unico modo per vedere cosa fa concretamente ed effettivamente il programma che state utilizzando. È una questione legata al software libero, open source, queste cose qui. Però nei programmi di crittografia è importante pensare di utilizzare programmi di crittografia di cui nessuno altro che la ditta che l'ha prodotto conosce il funzionamento. Perlomeno loro ci dicono e solo loro lo sanno, poi non sappiamo che altro non lo può sapere, non ci dà la sicurezza certa che quel programma non contenga non un baco, ma una backdoor, come si chiama in gergo, una master key, cioè un sistema che scardina completamente tutti i sistemi di sicurezza che abbiamo preso. Evidentemente questa cosa era talmente importante che il PGP e Zimmermann, che lo vendeva, a un certo punto diventò appunto una ditta, che fu acquisita subito, non mi ricordo, a quella lì che fa gli antivirus. Non era quell'altra? Computer Assistance, allora non era quella degli antivirus, comunque fu a comprare da una ditta, però nonostante fosse un programma commerciale assolutamente, venivano distribuiti anche sorgenti, nel senso che era possibile vedere il funzionamento di questo programma in concreto, vedendolo direttamente dai sorgenti. Da una versione forte in poi, dalla 7.0 se non sbaglio, dalla 7.0 questo approccio è stato cambiato, non vengono più dati sorgenti, onde per cui alla computer associate saranno sicuramente le persone onestissime, però non bisogna fidarsi, non ha senso di fidarsi, chiudiamo sempre la porta di casa a chiave, quando usciamo perlomeno la chiudiamo, perché non ha senso fidarsi, e sicuramente non ha senso fidarsi di una ditta che sta chissà dove, chissà quando, chissà mai. Per cui quelle versioni di PGP di cui non sono disponibili sorgenti sono assolutamente sconsigliate, dalla 7.0 in poi non vanno usate. Si trova in rete ancora la 6.5.8, che è quella di cui si conoscono i sorgenti, oppure utilizzare cose che nascono così proprio con i software, con i sorgenti disponibili, che sono ad esempio in questo caso il CPG o NewPG, come si trova scritto a giro. Credo di aver finito. Domande? Ah, ce l'ha lui, guarda.
C'ho io, c'ho tutto. Sì, sì. E a proposito della chiave utilizzata anche per molti anni, 5 anni fa uno fa una chiave a 512 o ancora meno, ha la sua chiave, la mette nella posta elettronica, la diffonde dappertutto, passano gli anni, non basta più il 512, serve 2048, è necessario fare una chiave nuova, si può complicare quella vecchia per cui mantenere tutte le cose che uno ha diffuso per 5 anni, o va fatta nuova a fare la firma diversa sulla posta elettronica e cominciare?
Va fatta nuova perché la creazione della chiave è un passo anche un po' impegnativo, cioè va fatta una volta, va fatta bene una cosa e non c'è verso, non la puoi modificare, non la puoi allungare la chiave, perché il binomio fra la chiave pubblica e la chiave privata è strettissimo, insomma, per cui dovresti cambiare anche la chiave pubblica, cioè devi fare una nuova coppia di chiavi fondamentalmente. In questo caso si consiglia di annunciare il fatto che si è cambiato la propria chiave firmando, ed è una cosa che si può fare sempre in questo sistema, il messaggio con cui l'annunci con la vecchia chiave, e poi dopo disabilitarla, e ci sono dei sistemi anche per disabilitare le chiavi in rete, insomma.
Vai. Il problema in realtà è un po' più complesso e importante, perché non è tanto il fatto che i computer sono diventati più veloci a spingermi a dover cambiare una chiave. Il fatto importante è quando uno perde la propria chiave, perché voglio dire, siamo nel mondo reale, chi non si è mai dimenticato le chiavi di casa da qualche parte, e con tutto questo voi potete sempre stare attentissimi alla gestione della vostra chiave privata, però verrà un giorno in cui sarà così naturale e spontaneo usare la posta criptata, o almeno lo speriamo, che un giorno perderete la vostra chiave privata. Magari vi roveranno semplicemente il portatile, cosa che nessuno si augura, ma purtroppo succede sempre più di frequente. E allora che cosa si fa? Non si può mettersi a urlare in mezzo a una piazza, mi hanno rubato la chiave. Ci sono dei meccanismi già previsti, già implementati nei programmi di posta, che sono per esempio la revoca delle chiavi. Una cosa comunissima è che quando uno si crea la chiave, crea, diciamo, un dischetto, un file, che si chiama certificato di revoca, e lo mette da qualche parte. Il giorno che perde la chiave, può prendere questo certificato di revoca, mandare, diciamo, un messaggio di posta ai server di posta. Da quel momento in poi tutti quelli che scaricano la chiave pubblica vedono che è stata revocata. Questo certificato lo potrebbe usare chiunque in teoria, quindi va custodito con una certa cura, ma l'unica cosa che permette di fare è dire: la mia chiave non vale più. E questo è uno dei meccanismi con cui si diciamo, invalida la propria chiave. Io so di averla persa, o mi viene il dubbio che l'abbiano persa, la prima cosa che faccio è revoco la chiave. E poi devo fare tutta la trafila di farmi riconoscere, fare una nuova chiave, darla a tutti con metodi fidati, eccetera, eccetera. C'è un'ulteriore però possibilità: se uno non ha ancora perso la chiave, nel caso che diceva lei, ma gli sta venendo il dubbio, la mia chiave è di 1024 bit, adesso però ho sentito dire che in America è successo questo e quest'altro, la voglio allungare la chiave, come giustamente diceva Leandro, non è possibile, ma se io ho ancora il controllo della mia chiave faccio un'operazione di questo tipo, mando un messaggio con la mia nuova chiave e lo firmo con quella vecchia. Quindi chi si fida della mia chiave riceve un messaggio che è firmato sicuramente con la mia vecchia chiave da me, che dice: guardate, da oggi la mia nuova chiave è questa. E quindi dà continuità al processo di mantenimento della sicurezza, e non ha bisogno di farsi riconoscere di nuovo da tutti i suoi corrispondenti. Scusate, la precisazione è un po' lunga.
Un'ulteriore precisazione, si parlava di firmare le chiavi, una cosa che si può fare con questo sistema è il firmare i messaggi. Tante volte succede di vedere arrivare messaggi firmati Bill Gates, ti darò, scrivi, rispondi a questo coso qui, vincerai $1 miliardo, fondo Bill Gates, chiunque può firmare, fra virgolette, un messaggio posta elettronica, sono solo caratteri da tastiera la firma. In verità con questo sistema si può firmare, nel senso di dare la possibilità a chiunque di verificare che quel messaggio è partito da me, nel senso da chi ha quella chiave, chi ha una certa chiave privata, firmandolo, che è una cosa che facendolo assomiglia tremendamente al criptare il messaggio, però in verità il messaggio, il testo rimane, può rimanere in chiaro, può venire anche oscurato, ma può rimanere in chiaro, però il messaggio circola con un certificato di identità attaccato. Sicuramente quel messaggio è stato spedito da chi ha quella chiave privata, e se oltretutto nel tragitto qualcuno lo modifica e cancella una E e ci mette una O, questa cosa qui è verificabile, nel senso che non solo lo firmo, ma ne certifico anche la conformità rispetto a quello che io avevo spedito. È un'altra cosa che si può fare con questo sistema della chiave pubblica e privata. Altre domande?
Approfitto per fare una domanda io.
No, c'è un personaggio.
Sì. Microfono.
Questo sistema di comunicazione è un sistema di comunicazione a due, committente e destinatario. È mai stata pensata una variante per costituire una comunità, diciamo una mailing list, che fosse comunque riservata? Perché immagino che diciamo, questo tipo di discorso viene a cadere nel momento in cui io sono iscritto a una mailing list e il messaggio inviato a quella mailing list diviene comunque pubblico.
Allora, il PGP, come disse giustamente qualcuno tempo fa, ha un che di magico, nel senso che evidentemente qualcuno sa come funziona, però fa delle cose molto strane. Quello che permette, ad esempio, è di poter criptare lo stesso messaggio per più persone, nel senso che io nel destinatario o nella copia carbone o nella copia nascosta ci metto un altro nome o più altri nomi, e spedisco il messaggio. Questo viene a seconda del programma di posta elettronica, ma comunque normalmente viene criptato lo stesso messaggio per più persone, cioè per tante persone quante sono indicate nel destinatario. È lo stesso messaggio, cioè a vederlo non vedi differenza, nel senso che poi dopo ci sarebbe differenza evidentemente, però a vedere non vedi differenza, viaggia lo stesso messaggio, però in verità è criptato per più persone. Questo funziona, nel senso che io posso spedire lo stesso messaggio criptandolo a più destinatari. Le mailing list funziona, è una cosa un pochino diversa, perché o ricevi all'atto di spedire, di accettare l'iscrizione o di iscrivere qualcuno a quella mailing list, ti fai spedire a te e a tutti gli altri che partecipano a quella lista la sua chiave pubblica, o in qualche altro modo la scaricano, quello che sia, oppure la soluzione non viene facilmente, perché bisognerebbe istituire una chiave privata per la lista, ma dove sta questa chiave privata? No, perché normalmente le liste non stanno sul computer di casa, ma stanno sul computer in rete, e mettere le chiavi private sui computer in rete non è una soluzione geniale, evidentemente. Io qualche volta ho provato ad approcciarmi a una cosa di questo genere, ma non sono mai riuscito ad arrivare a nulla, non ho mai visto soluzioni geniali, ecco, a questa cosa. Non credo che ce ne sia, insomma, per ora non ce ne sono, ecco. Quindi direi di no, quello che hai chiesto è no.
Ecco, volevo aggiungere solo una cosa, ma è sempre una precisazione. Il discorso di una mail list chiusa è un pochino una contraddizione in termini, anche se si può concepire a prezzo di, per esempio, fare delle cavolate come memorizzare la propria chiave privata da qualche altra parte. Però se c'è questa necessità, innanzitutto alle mailing list si può partecipare in forma anonima, cioè la mailing list è aperta a tutti, solo non si sa chi ci scrive. E questa è una cosa di cui Claudio ci edurerà ed è praticatissima. Per esempio il progetto Winston Smith a cui si sociale di riferimento stamattina, è una mailing list gestita esattamente in questo modo. D'altra parte, se uno vuole fare operazioni di questo tipo, può utilizzare direttamente la forma nativa, cioè cripta per più destinatari, manda la roba a più destinatari e in un certo senso ha realizzato una mailing list chiusa. Si vede soltanto che fra quel gruppo di persone avviene costantemente un certo traffico, però a quel punto non ho una mailing list vera e propria, ho semplicemente un passaggio di posta da uno a molti che si ripete fra un gruppo di persone. Questo è chiaramente però molto suscettibile di un'analisi del traffico, si vede chiaramente che quelle persone sono legate da un qualche tipo di rapporto, perché uno manda DN persone, ciascuno manda una mail agli altri, quindi c'è qualche cosa che li lega.
Se posso intervenire, volevo dire questo, il problema della spedizione dello stesso messaggio in maniera segreta a più destinatari, no? È probabilmente, diciamo, non si presta all'utilizzo della chiave pubblica, dell'idea della chiave pubblica e chiave privata. È un problema abbastanza analogo a quello della distribuzione di segnale satellitare in forma criptata, e in questo dominio è molto più adatto a una chiave segreta condivisa, diciamo un segreto condiviso piuttosto che chiave pubblica.
Infatti.
Per inciso, una cosa che ovviamente non hai avuto il tempo di entrare nel dettaglio per dire è che lo stesso PGP poi alla fine usa una chiave, alla fine non cripta il messaggio con la chiave pubblica. Il PGP funziona, è un sistema ibrido che funziona in due parti. Usa la chiave pubblica per criptare una chiave di sessione segreta condivisa e poi usa quella per criptare il messaggio. Quindi lo stesso PGP in un certo senso, cioè, è riconosciuto dallo stesso PGP la difficoltà di usare la chiave pubblica per criptare l'intero messaggio. Diciamo, così, visto che ci siamo, una notizia, un paio di notizie si hanno a che fare con cose che hai detto. Quella ditta che faceva il PGP 7, il Personal PGP, Network Associates, ha annunciato la settimana scorsa che abbandona lo sviluppo del prodotto. Quindi d'ora in poi farà solo manutenzione delle versioni già rilasciate e non si occuperà più dello sviluppo del prodotto. Questa è una cosa interessante da sapere.